Amen, amen. Allora, confidando nella grazia del Signore, nella sua presenza in noi, oggi volevo affrontare un argomento complesso, ma importante, di cui abbiamo avuto modo di discutere qualche giovedì fa, un giovedì di ottobre, e cioè l'impossibilità di perdere la salvezza per coloro che sono veramente nati di nuovo. È un argomento su cui non c'è unità di vedute all'interno del mondo evangelico, per questo è bene parlarne. Tendenzialmente tutti coloro che confidano nella parola di Dio, come appunto essa è parola di Dio, nella sua infallibilità e nella sua ispirazione, credono che tutti i nati di nuovo sono certi di essere salvati per grazia attraverso la fede. Ma ci sono alcuni che pensano che si possa apostatare, cioè appunto per smettere di credere e quindi perdere la salvezza. È un argomento complesso, dicevo, non ho ovviamente la pretesa di riuscire a trattarlo in maniera così in maniera esaustiva nel tempo che abbiamo, ma voglio ribadire la posizione della nostra comunità, appunto, perché è un punto importante. Infatti, se io pensassi veramente che fra un mese, un anno, 10 anni o quello che è, potessi smettere di credere, quindi perdere la salvezza, questa convinzione potrebbe o dovrebbe portarmi ansia, preoccupazione, togliermi la pace e il riposo che ho nel Signore. Per questo è un punto importante ed è bene parlarne. Allora, chi afferma che è possibile perdere la salvezza si appoggia su testi che esortano a perseverare, non riesco a mandarlo avanti, ecco, su esortazioni a perseverare, come quelle riportate qui, no? Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, Giovanni 8:31-32. In Matteo 10:22 è scritto: chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. In Colossesi 1:22-23, egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto, irreprensibili, se appunto perseverate nella fede. In Ebrei 3:14, infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. O in Apocalisse 2:10, sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Quindi queste alcune delle esortazioni a perseverare che contiene la scrittura, e il ragionamento che si può fare da queste esortazioni è semplice, no? Se il Signore attraverso la sua scrittura mi esorta a perseverare, è possibile quindi che è evidente che posso non perseverare, quindi perdere la fede e con essa la salvezza. Questo è il ragionamento che si può trarre da questi versetti, ma questi passi non dicono chi o cosa garantisca la perseveranza, quindi è importante guardare a tutto il complesso della scrittura, proprio seguendo il principio esegetico fondamentale che è la scrittura che interpreta se stessa e spiega se stessa nelle sue parti più difficili. Allora, vedremo diversi versetti che invece ci fanno capire appunto che la salvezza non si può perdere e che la perseveranza dei santi è garantita dal Signore stesso. Partiamo dai versetti che parlano di vita eterna. Ci sono diversi versetti, no, che ci promettono la vita eterna. Sono tanti in Giovanni, no? Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chiunque contempla il Figlio e crede in Lui ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi crede in me ha vita eterna, vedete, viene detto in diversi passi di Giovanni. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Allora, la cosa interessante di questi passi, a parte queste meravigliose promesse, è guardare i tempi verbali. Perché potete notare che ci sono alcuni tempi, alcuni verbi al presente e alcuni al futuro. particolare dicono: chi crede nel figlio, chi crede ora nel presente nel figlio, ha ora nel presente già la vita eterna. Chiunque contempla il figlio e crede in lui ha ora nel presente, quindi chi crede ora ha ora vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questo è il futuro. E altri, no? Anche in Giovanni 6,54 lo stesso discorso. Cioè, non è scritto che chi crederà sarà risuscitato, chi crederà avrà vita eterna, o chi crederà sino alla fine sarà risuscitato, ma chi crede ora sarà risuscitato. Cioè, il credere presente garantisce anche la risurrezione futura. Chi crede ha già la vita eterna, dicono questi passi, perché la vita eterna in cosa consiste? Consiste nel conoscere, ma andi avanti, perché io non ci riesco, in cosa consiste la vita eterna? Che conosca, questa è la vita eterna, dice Giovanni 17,3, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi la vita eterna consiste nell'avere una relazione con lui, ed è quindi è quello che abbiamo già adesso. Ma se la vita è eterna, come può essere interrotta? Cioè, il concetto stesso di vita eterna che ci garantisce che non c'è niente che potrà interromperla o venire meno, altrimenti non sarebbe eterna la vita che abbiamo già adesso. Quindi il concetto è: noi abbiamo già ora, per mezzo della nostra fede nel sacrificio di Cristo, abbiamo la vita eterna, e quella vita eterna è appunto eterna, quindi per sempre. Sembra un concetto banale, ma è fondamentale. Ma di salvezza eterna parla anche la lettera agli Ebrei, quando in Ebrei 9,12 dice: Gesù è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, così ci ha acquistato una redenzione eterna. E in Ebrei 10,14 dice: con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche qui un qualcosa di presente, no? Coloro che sono stati santificati, cosa vuol dire essere santificati, no? Santificati, lo sappiamo, vuol dire che quelli che sono stati messi a parte per lui, quelli che sono stati separati dal mondo per grazia, per grazia attraverso la fede, quelli che sono stati consacrati a lui, quindi tutti i credenti, tutti nati di nuovo, sono perfetti, e non lo sono perfetti solo ora, ma lo sono perfetti per sempre. Ma ancora più luce su questa, diciamo, opera eterna di Dio, ce la dà la lettera ai Romani. La lettera ai Romani sembra scritta apposta per rassicurare i credenti sulla certezza della salvezza. In Romani 5, versetti dell'8-10, Paolo scrive che: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Anche qui notate, no, i tempi verbali. Essendo ora giustificati saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. La giustificazione è quell'atto per il quale Dio ci dichiara giusti. Ci dichiara giusti, non è che ci rende giusti, ci dichiara giusti davanti al tribunale divino. Perché? Perché attribuisce a noi la giustizia di Cristo per mezzo appunto del suo sacrificio. Ed è questo qui, è un atto unico, irripetibile e irreversibile. È una sentenza nel tribunale di Dio che non può essere in qualunque modo revocata. Ma allora il fatto che noi siamo stati giustificati, che appunto è un evento passato, concluso, il tempo verbale greco lo dice in maniera, che è un oristo, lo dice in maniera particolare, il fatto che siamo stati giustificati e quindi siamo stati riconciliati con Dio, anche questo è un evento passato, definitivo, è garanzia che saremo salvati dall'ira, che è un evento invece futuro. E il ragionamento che Paolo fa qui dice: ma se il Signore ci ha riconciliato quando eravamo nemici, pensate che possa abbandonarci adesso che siamo suoi figli? No, di certo, appunto, saremo salvati mediante la sua vita, che vuol dire dove salvati qui si intende proprio santificati e glorificati. Ma sul legame fra giustificazione, quindi un evento passato, e glorificazione, l'evento futuro, è ancora più esplicito Paolo, sempre Paolo, in Romani 8, 29 e 30, dove dice: quelli che ha proconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Qui parla della glorificazione non come un atto futuro, ma come già avvenuta, perché nel piano di Dio è già avvenuta la glorificazione, è un evento che dà ai suoi occhi e c'è già stato. Giustificazione e glorificazione sono eventi inscindibili, fanno parte tutti, fanno parte entrambi dello stesso piano di Dio, che si posa sullo stesso sacrificio di Cristo, sulla stessa opera di Cristo. Quindi non puoi separare l'uno dall'altro. Se siamo certi di essere stati giustificati, se tra di noi, se, chi è certo di essere stato giustificato perché ha accettato per fede, ha messo la sua fede nel sacrificio di Cristo, deve essere certo che sarà glorificato, anzi che è già glorificato in una certa maniera, in potenza, anche se appunto la glorificazione poi avverrà in pienezza, verrà realizzata più avanti. Ma se sei certo di essere giustificato, devi essere certo di essere glorificato. Le due sono due parti dell'opera di Cristo che non possono essere separate. Ma Paolo non si ferma qui, vuole essere certo che noi siamo certi della nostra salvezza. Vuole che non ci sia nessun dubbio tra di noi. E allora cosa dice? Al versetto 38 e 39 dice: sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio. Questo è fortissimo, non c'è nessuna creatura, non solo non c'è nessuna creatura, ma non c'è nessun evento futuro che potrà separarci da Cristo, perché la giustificazione, l'adozione a figli, la rigenerazione, la nuova nascita, la partecipazione alla natura divina sono tutti atti irreversibili, avvenuti nel passato, ma con conseguenze certe nel futuro. Paolo scrive queste cose perché lui non aveva alcun dubbio che lo attendeva un futuro glorioso. Non aveva dubbi Paolo. Allora, o Paolo era presuntuoso, oppure aveva ben capito qual era il piano di Dio. Da cosa capiamo che Paolo non aveva dubbi sul suo futuro? Da quando scrive a Timoteo, per esempio: se siamo morti con lui anche vivremo. Quindi anche qua, no, un evento passato, noi siamo morti con lui. Chi di noi ha fatto il battesimo ha testimoniato di essere stato crocifisso, morto e sepolto con Cristo. È questo che vuol dire il battesimo, no? Ce lo diciamo sempre, ma è bene ricordarci. Quando facciamo il battesimo con l'acqua stiamo dicendo: sì, è vero, io sono morto con Cristo. Allora, se lo abbiamo testimoniato col battesimo, siamo morti con lui. Dal battesimo abbiamo detto: siamo morti con lui anche vivremo, dice Paolo a Timoteo. O dice: ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Vedete, anche qui, no? La situazione presente ci dà la certezza di quello che succederà nel futuro. Ora conosco in parte, ma conoscerò pienamente. Paolo non ha dubbi sul futuro che lo attende, ma non aveva dubbi neanche Giovanni. Ora, quando Giovanni dice: ora siamo figli di Dio, un giorno saremo simili a lui, in prima Giovanni 3:2, se oggi, in questo momento, sei sicuro di essere un figlio di Dio, allora devi essere sicuro che un giorno sarai simile a lui. Non devi avere dubbi su questo, non dobbiamo avere dubbi su questo. Paolo e gli altri apostoli non avevano dubbi. Ma allora, se queste promesse, allora la domanda che possiamo farci è: ma queste allora promesse di un futuro glorioso, fate a chi ora è figlio di Dio, come si conciliano con l'esortazione a perseverare che abbiamo letto prima? La risposta è che noi siamo chiamati a perseverare, sì, certamente, no? Lo dice la Scrittura, ma chi garantisce che lo faremo? È Dio stesso. Questo è il punto. Noi confidiamo in un Dio che non lascia le cose a metà, che ha promesso che completerà l'opera che è iniziato in noi, scrive Paolo ai Filippesi 1:6. E Giuda dice che Dio può preservarci da ogni caduta e farci comparire irreprensibile con gioia davanti alla sua gloria. Allora quando dice che Dio può preservarci da ogni caduta, ci sta dicendo che anche ci preserva dalla possibilità di apostatare, perché altrimenti Giuda non potrebbe essere sicuro che compariremo irreprensibile con gioia davanti alla sua gloria. Ogni nostra caduta, quindi anche l'apostasia, che sarebbe appunto la caduta più rovinosa di tutte, è preservata dalla grazia di Dio. Noi possiamo e dobbiamo avere piena fiducia appunto in quel Dio che per bocca di Pietro ha scritto: siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede. È Dio che ci custodisce, no? E lo stesso Paolo a Timoteo dice: so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Cioè è Dio che custodisce la nostra fede, è Dio che garantisce che noi siamo custoditi sino a quel giorno. Ancora un altro passo di Giovanni famosissimo è quello di Giovanni 10, 27 e 29, dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E in quel nessuno, fratelli e sorelle, ci siamo noi stessi anche. Cioè niente e nessuno, neanche noi stessi, ci rapirà dalla mano di Dio. È curioso, no, che nelle chiese di tendenza pentecostale o carismatica, che pongono tantissima enfasi sull'opera dello Spirito Santo, ci siano in tanti che nutrano dubbi sulla certezza della salvezza. Spesso è scritto anche nelle confessioni di fede. Ma la presenza dello Spirito Santo in noi è proprio sigillo e pegno fino alla piena redenzione. Lo leggiamo in Efesini 1:13-14. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Qui forse avrei potuto fare tutta la predica di oggi su questo versetto qui, perché dice già tutto, no? Intanto che Dio ci ha acquistato. E chi è che può pagare un prezzo di riscatto così grande? Com'è che Dio ci ha acquistato? Col sangue del Figlio. Chi è che è in grado di pagare un prezzo così grande da controriscattarci? Poi parla di piena redenzione, no? E come arriveremo a questa piena redenzione? Lui ci ha dato un sigillo, il sigillo che lo Spirito Santo, la presenza dello Spirito Santo in noi, siamo suoi, ci ha sigillato. Il sigillo indica proprio piena possesso, piena proprietà. Non solo lo Spirito Santo è sigillo, ma è anche pegno. Lui dice: ancora non vi ho dato tutto, vi do un pegno. No, i pegni funzionano così, le caparre funzionano così, no? Se io devo comprare un appartamento, do prima la caparra e poi faccio il saldo finale. Ma la caparra mi garantisce legalmente che l'affare si concluderà. No, adesso fate le debite differenze. È la stessa cosa. Il Signore ci ha dato un pegno della nostra eredità. Noi oggi godiamo parte dell'eredità. Un giorno godremo piena eredità. Ma è la garanzia che questo avverrà. Ce l'ha dato il Signore dandoci il suo sigillo, il sigillo dello Spirito Santo e il pegno. La caparra, in altre parole, in altri versetti proprio chiamato caparra. Ancora, se avessimo dei dubbi su chi garantisce la perseveranza dei santi, pensiamo a cosa sta facendo Gesù in questo momento, in cielo. Gesù sta intercedendo per noi, no? Ebrei 7,25, egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Questo è l'autore di Ebrei che scrive, no? In Ebrei 7,25, e dice che Cristo in cielo sta intercedendo per noi. Come sta pregando Cristo in cielo? Chi lo sa? Non lo sappiamo, no, con esattezza. Però vi ricordate la preghiera sacerdotale, quella che Gesù ha fatto ed è riportata in Giovanni 17? Vai avanti. Gesù dice, è lunga la preghiera, io qui ho riportato solamente alcuni versetti, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, che siano tutti, quindi non prego soltanto per questi, inteso gli apostoli, no? I discepoli con cui stavo in quel momento lì, ma anche per tutti quelli che credono o crederanno in me, no? Quindi anche per noi ovviamente. E come prega? Qual è l'oggetto della preghiera? Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me. Io voglio che dove sono io, siano come anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. Quindi la preghiera sacerdotale di Gesù era questa, no? Che siamo tutti uno in lui, come lui è uno col Padre, e che siamo tutti uno con la Trinità, col Dio uno e trino. Prega così, pregherà appunto che non solo saremo con lui, cioè prega che saremo con lui e vedremo la sua gloria. Questa è la intercessione costante di Gesù per il suo popolo. Questa ci garantisce proprio, questa intercessione costante ci garantisce che la perseveranza dei santi è nel piano di Dio, e che è Dio stesso che garantisce la nostra perseveranza. Allora, cosa dire di coloro che si allontanano dalla Chiesa e si allontanano da Cristo? Ne abbiamo visti tanti, no? Quanti ne abbiamo visti anche tra di noi che ci hanno frequentato per un tempo, anche molto lungo, e poi si sono allontanati. Allora, alla luce della scrittura, vediamo solo due possibilità. La prima è che potrebbe trattarsi di un allontanamento momentaneo, magari anche lungo, ma che si concluderà con un ritorno come quello del figlio al prodigo, se vi è stata una vera conversione. La seconda possibilità è che coloro che si sono allontanati, coloro che stanno vivendo magari lontano in questo momento, non siano dei veri credenti, non siano mai nati di nuovo, sono usciti di mezzo a noi, dice prima Giovanni 2,19, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. La conclusione che possiamo trarre da coloro che si allontanano in maniera definitiva è che non siano mai nati veramente di nuovo. Cioè che siano come quei terreni della parabola del seminatore, no? Come il luogo roccioso. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Quanti ricevono la parola ma non sono terreni fertili per la parola? Quanti ne abbiamo visto appunto purtroppo che si sono allontanati, ci hanno frequentato anche per un tempo abbastanza lungo e poi si sono allontanati? Il Signore conosce chi conosce i cuori, no? Lui conosce la situazione spirituale. Però a volte ci può essere una pura adesione intellettuale alla verità. Oppure ci può essere anche un'adesione emotiva. Magari può succedere, no, che qualcuno si avvicina in momenti particolari della sua vita, un lutto, una grave malattia, la perdita di un lavoro, trova magari un ambiente accogliente, sente tante belle cose, anche un'adesione appunto emotiva o intellettuale alla verità, ma non c'è vera conversione, non c'è una nuova nascita. Vai avanti, accelero un po' perché il tempo scorre, però vai avanti. Ecco, non possiamo non spendere qualche parola su un passo difficile che abbiamo anche brevemente discusso quel giovedì lì. Ed è quello che troviamo in Ebrei 6:4-6, no? Che sembra un forte sostegno alla possibilità che si perda, che si possa perdere la salvezza. Ebrei 6:4-6 dice: infatti quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Allora, qui ci sono alcune parole, illuminati, gustati, no, vai, rimani dietro, scusa, illuminati, hanno gustato il dono celeste, hanno gustato la buona parola di Dio, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo. Sono queste parole qui ci potrebbero far pensare che si trattasse di vera conversione, no? E quindi dice, allora, quindi questi sono convertiti, sono nati di nuovo, sono diventati partecipi dello Spirito Santo e poi sono caduti. Vedete che è possibile perdere la salvezza? Dicono coloro che appunto credono che i veri credenti possano anche apostatare. È un passo difficile, di non facile interpretazione, per cui però sembrava corretto, no, nell'esporre anche tutte le motivazioni che abbiamo visto prima, che ci fanno capire che la salvezza non si può perdere. Mi sembrava corretto anche parlare di questo passo, che però ammetto difficile. Allora, come lo possiamo interpretare? Intanto ricordiamoci il contesto. Il contesto è questa qui è una lettera indirizzata ad ebrei del primo secolo. Lo scopo della lettera agli ebrei è spiegare il nuovo patto. E nello spiegare il nuovo patto l'autore fa tanti riferimenti anche all'antico patto e alla storia di Israele. E qui sta avvertendo i destinatari di non fare come i loro antenati, che ai tempi di Mosè videro opere potenti, pensate le piaghe, l'apertura del Mar Rosso, videro tanti la manna, videro tanti, anzi, e gustarono anche tanti doni divini, gustarono la manna, no? Quindi un dono per 40 anni, ininterrotto, giorno dopo giorno, a credenti e non credenti. Però come sappiamo come finisce la storia, no? Che la stragrande maggioranza di loro, anzi tutta una generazione, non entrò nella terra promessa a causa della incredulità. Quindi l'autore sta dicendo: non fate come loro, non fate come loro che hanno gustato i doni divini, hanno visto le opere potenti del Signore, ma sono caduti. Esorta l'autore della lettera agli ebrei a non fare come i loro padri, che videro Gesù, lo ascoltarono, anche lì assistettero ai miracoli, magari erano anche tra coloro che tra i 5.000 o i 4.000 che assistettero alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, magari mangiarono di quel pane, mangiarono di quel pesce, ebbero la possibilità magari di stare anche a contatto con Gesù per lungo tempo. Pensate a Giuda, che vide l'amore incarnato Gesù. Scusate, Giuda. Giuda vide l'amore incarnato, vide il Dio incarnato, vide i miracoli, vide la saggezza di Cristo, eppure non si convertì. Possiamo dire che Giuda non era stato illuminato, non era stato fatto partecipe dello Spirito Santo, non aveva gustato la parola di Dio. Quante volte avrà ascoltato Gesù predicare? Eppure è caduto. Non si è mai, ma perché è caduto? Perché non si è mai convertito. Quindi l'autore agli ebrei non sta parlando qui di credenti, sta parlando di quelli che erano appunto come gli ebrei ai tempi di Mosè o come i contemporanei di Gesù. Fra l'altro, queste parole qui che ci possono far pensare appunto a una conversione, in realtà vanno interpretate, vai avanti per piacere, illuminati, noi sappiamo che Gesù è la luce che illumina ogni uomo, no? Non solo i credenti, c'è scritto in Giovanni 1,9, anche gustato, no? Gustato è un termine molto generico, gustato viene usato anche quando dice che Gesù ha gustato il vino mescolato con fiele, eppure non è che Gesù ha tratto godimento dall'aver gustato quel vino mescolato con fiele. E forse il termine più problematico, che ci lascia un po' più scossi, è questo: sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, che fa pensare proprio a partecipi dello Spirito Santo vuol dire che c'è stata vera conversione. Ma partecipi, anche lì, è un termine molto generico, vuol dire compagni, indica coloro che vengono associati in una certa azione ad altri, no? Per esempio viene usato in Luca 5,7 per parlare dei compagni pescatori di Pietro, per dire quanto il termine partecipi, che a volte noi magari lo associamo a partecipi della natura divina, perché il termine è lo stesso, non è un termine tecnico che indica una conversione, no? Ma è un termine molto generale che può indicare tante cose, appunto, semplicemente compagni di pesca. In sostanza, le persone di cui parla Ebrei sono persone che possiamo aver visto anche qui tra di noi, che hanno sentito il Vangelo, hanno apprezzato gli insegnamenti, hanno goduto della comunione fraterna, quindi di un dono divino, o di altre benedizioni spirituali, hanno sperimentato anche qualche forma di ravvedimento, di pentimento, sono stati toccati dallo Spirito Santo, hanno partecipato alla vita di Chiesa, hanno visto vite trasformate, hanno visto nei credenti positivi effetti della nuova nascita, ma non si sono mai veramente convertiti, non erano veramente nati di nuovo, e quindi sono caduti e sono tornati nel mondo. E allora a questo punto qui non c'è niente che possa condurli al ravvedimento, perché appunto tutti i tentativi erano già stati fatti e non c'è niente appunto che possa riportarli indietro. Chiudo con una considerazione, dicendo che è curioso che tra coloro che pensano che si possa perdere la salvezza, io ho avuto modo di parlarne con alcuni, proprio di questo tema qui, la maggior parte di quelli che pensano che si possa perdere la salvezza, alla domanda diretta, quindi tu potresti perdere la salvezza? Quasi tutti rispondono negativamente, il che o è contraddittorio o è presunzione, no? Non c'è altra possibilità, perché si dice sì, in teoria si può perdere la salvezza, ma io... È presunzione, no? La verità è, io non dubito della buona fede di coloro che pensano che si possa perdere la salvezza, sia chiaro. Io penso che non ci sia presunzione, ci sia una contraddizione, ma in questo senso, che anche se mentalmente abbracciamo la dottrina della possibile perdita della salvezza, dall'altra parte c'è una testimonianza ben più forte, che è la testimonianza interiore dello Spirito Santo, che ci dice, che attesta che siamo figli di Dio. Vai avanti, Timothy. Lo leggiamo in Romani 8:15-16, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Parole simili in Galati 4:6, perché siete figli? Dio ha mandato lo Spirito e il Figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Questa è la testimonianza dello Spirito Santo che testimonia in tutti i credenti, in tutti coloro che sono nati di nuovo, che siamo figli di Dio e lo saremo per sempre. Allora ringraziamo il Signore per questa grazia meravigliosa.